File 8, pagina 47. Questo film vi darà un'idea della degradazione a cui può scendere la mente umana. Vedrete migliaia di cadaveri sparsi ovunque in condizioni indescrivibili. Vedrete anche come erano ben nutriti gli uomini delle SS. Vedrete gente che va a prendere acqua da un piccolo serbatoio con recipienti di latta, ma non vedrete che l'acqua era sporca e che conteneva cadaveri. Era tutta l'acqua disponibile per bere. Vedrete i morti, vedrete i vivi e vedrete anche i morenti, ma il film non vi può dare l'odore abominevole, la sporcizia e lo squallore di quel luogo, il cui puzzo arrivava fino al cielo. Così anche quando la sceneggiatura era buona, l'attinenza ai fatti rigorosa e il regista informato e sensibile, troppo restava affidato all'immaginazione e alla collaborazione dello spettatore, molto spesso all'oscuro di ciò che era avvenuto in quel passato più o meno recente. Fu invece facile a molti addetti ai lavori, di pochi scrupoli, manipolare la realtà e immettere sul mercato opere squallide, quando non immonde, autentiche parodie della tragedia dei campi, fornendo così un'immagine riduttiva, falsa e grottesca delle tragedie concentrazionarie. 3. Si è detto all'inizio che le pubblicazioni sulla deportazione sono state caratterizzate da una notevole disomogeneità. Le tabelle 1 e 2 danno una prima idea della situazione, anche se si riferiscono a una raccolta di indicazioni bibliografiche per il periodo 1933-1962 e per quello 1963-1981, certamente non completa. Mancano ad esempio molte pubblicazioni polacche. Si può vedere come la massima produzione sia stata nel periodo 1945-46 a livello memorialistico, mentre periodici aumenti si sono avuti in rapporto a certi anniversari o in occasione di processi di maggior spicco. Ecco qualche esempio: 1955, decimo anniversario della liberazione; 1961, processo Eichmann; 1963-65, processo ai guardiani di Auschwitz; processo di Treblinka, ventesimo anniversario; 1970, processo di Treblinka e venticinquesimo; 1975, trentesimo anniversario. Ad elevare il numero delle pubblicazioni hanno contribuito anche bollettini e riviste più o meno specializzate in Francia, Inghilterra, Germania, Israele, oltre alle varie pubblicazioni periodiche della FIR, Federation Internationale de Résistance, di Vienna, mentre per difficoltà di comprensione e di circolazione, scarso peso, hanno avuto i pur preziosi quaderni e bollettini degli istituti storici polacchi di Auschwitz, Majdanek e Stutthof, vicino a Danziga, così come il bollettino della Commissione Centrale d'Inchiesta sui crimini nazisti in Polonia e l'organo dell'Ordine dei Medici di Cracovia, che tutti gli anni dedica il numero di gennaio ai postumi della deportazione. Il punto fondamentale, però, non è dato tanto dalla varietà dei contributi o delle fonti, dal loro significato all'interno di un dato contesto o dalla periodicità del loro apparire, quanto piuttosto dal risultato che si prefiggevano di ottenere. Troppo spesso, infatti, ciò che si è pubblicato sul fenomeno concentrazionario ha dato l'impressione di essere stato fine a se stesso, anziché rappresentare, costituire uno strumento per ulteriori approfondimenti, allargamenti del campo d'indagine, In altre parole, si è avuto l'impressione che molte pubblicazioni rappresentassero per l'autore e per il curatore, per l'editore, un punto di arrivo, anziché un punto di partenza, un momento anche importante, naturalmente, di pausa prima di raccogliere le forze per ulteriori movimenti in avanti. L'aspetto maggiormente negativo che ha caratterizzato la letteratura concentrazionaria nel corso degli anni è stato il constatare che molto spesso gli uni hanno lavorato all'insaputa degli altri, sia a livello di Stato che di regione che di città. Vi è un esempio classico, e se si vuole anche tragico, per le conseguenze che ha avuto e che continua ad avere. Ci sono voluti veramente moltissimi anni per venire a sapere che in Polonia vi era stata, così come continua ad esservi, una ricchissima produzione sui diversi temi dell'oppressione nazista, dai grandi temi generali fino alle situazioni più dettagliate. Se si riflette per un attimo, era anche naturale che fosse così. In un paese che ha avuto 6 milioni di morti tra il 1939 e il 1945, con una media di 3.000 persone assassinate ogni giorno, con un territorio destinato a divenire un immenso laboratorio per lo sfruttamento integrale dei suoi abitanti, per l'attuazione di una pacificazione tra le più selvagge e dove sorsero 4 campi di sterminio immediato, Auschwitz e Majdanek, e un enorme numero di campi minori. Si può quindi capire il disappunto degli studiosi polacchi quando si accorgono di non venire mai citati e che il loro lavoro non viene né segnalato, né ricordato, né esaminato, né portato ad esempio. Ma va detto che cosa è mai stato fatto dai polacchi come singoli, come organizzazioni, come istituti, come rappresentanze diplomatiche, come governo, per ovviare a questo increscioso stato di cose? Poco o nulla. I testi tradotti all'origine si contano sulle dita di due mani, e il fatto che siano sempre di qualità eccellente, tanto da dare dei punti a quanto viene fatto in altri paesi, non cambia i termini della questione, dal momento che in Europa occidentale quasi nessuno conosce il polacco, non si sa dove andarlo ad imparare, le traduzioni sono difficili e costose, e anche quando qua e là si trovano dei riassunti di articoli e contributi, sono sempre parziali e coprono bene che vada il 10% del materiale pubblicato. Situazioni in qualche modo analoghe, anche se non così estremizzate, si hanno per quasi tutti i principali temi. Si pensi alla persecuzione dei religiosi fuori e dentro i campi, alla situazione dei prigionieri di guerra, protetti parzialmente, protetti, non protetti come i soldati sovietici e polacchi, o con classificazione di comodo, come nel caso dei militari italiani, e al loro invio, quando occasionale, quando programmato nei KZ, ai lavoratori forzati di tutta Europa. Se ne è scritto, naturalmente, ma sempre in maniera casuale, senza una programmazione, né a livello nazionale, né tantomeno sul piano internazionale. La storia dei singoli campi è stata maggiormente approfondita, generalmente a cura delle Amicales, prima ricordata, e perché vi sono stati superstiti che se ne sono occupati a fondo, come già ricordati Cogon per Buchenwald e Langbein per Auschwitz, oppure come Marsalek per Mauthausen e Berben per Dachau, e l'elenco potrebbe continuare. Ma quello che si è verificato per i campi maggiori non sempre si è ripetuto per quelli minori o meno noti. In genere vi è una miriade di contributi per certi campi e poche notizie, addirittura sparse qua e là per altri. Vi sono in compenso dei repertori enciclopedici. Ve n'è uno che, a mio avviso, merita la qualifica di perfetto, fatto in Polonia 1979 e dedicato a tutti i luoghi dove si è esercitata in qualche maniera in forza organizzata l'oppressione, la deportazione e la persecuzione nazista. Naturalmente è in polacco e mai nessuno lo tradurrà integralmente, ma sarebbe già qualcosa se l'esempio fosse ripreso per l'uno o l'altro Stato europeo, come la Germania ad esempio, o in quei paesi dell'Europa occidentale, Francia, Belgio, Olanda, Italia, dove, oltre allo Struthof Natzwiller in Alsazia e alla risiera di San Sabba a Trieste, vi è stata una prevalenza di campi di internamento, di raccolta e di smistamento. Qualcosa di analogo potrebbe essere fatto in Cecoslovacchia, dove, accanto a Terezinstad Terezin, il cosiddetto ghetto modello di Eichmann, vi fu una miriade di sottocampi di Flossenbürg, e in Austria con Mauthausen i suoi circa 70 sottocampi. Per altri paesi, dalla Jugoslavia alla Norvegia, dalle ex repubbliche baltiche a quella che durante la guerra fu denominata Transnistria e occupata dai rumeni, non è stato fatto ancora praticamente nulla, tanto che bisogna risalire agli atti del processo di Norimberga per saperne qualcosa. Questo elenco serve a mostrare come neppure oggi si è arrivati a fare un tentativo di qualche genere per descrivere i campi di varia denominazione esistenti nell'Europa occupata. Vi sono altre due fonti, se così si possono chiamare. Da un lato il catalogo pubblicato il 24 settembre 1977 a cura del ministro della giustizia della Germania occidentale, che però si riduce a un elenco di nomi. Da un altro lato c'è il repertorio a cura di Domenico Fusco, riportato in appendice all'antologia di Tarizzo, che elenca 1186 località. È tuttora molto interessante, anche se zeppo di errori. A differenza del repertorio polacco, non porta l'indicazione delle fonti e neppure una nota bibliografica, pur essendo utile, è un'ennesima prova e dimostrazione dell'arrangiamento vigente in questo ambito. Sulle varie forme di resistenza nei campi è stato scritto sempre molto, sia a livello di singoli KZ che sul fenomeno in generale e in particolare. Un settore che invece è stato affrontato solo nel primo dopoguerra e poi scarsamente approfondito, specie fuori d'Italia, è quello relativo alle situazioni psicologiche e psicopatologiche verificatesi nei deportati durante il loro internamento in KZ. Dopo le prime analisi di Bettelheim, Kogon, Frank e di pochi altri autori minori, si arriva al 1954 per avere la traduzione inglese del libro di Cohen, 1952. I contributi, specie stranieri, riprendono parecchio tempo dopo per analizzare i postumi psicopatologici della deportazione e della persecuzione che si verificarono in effetti dopo anni e anni di latenza rispetto al trauma psichico massivo iniziale, diversamente dai postumi medici che furono studiati sempre all'estero subito dopo la liberazione. Ma anche così si constata una straordinaria mancanza di coordinamento fra gli studiosi, sia europei che extraeuropei, arrivando a dare denominazioni diverse per una stessa situazione. È il caso della sindrome da KZ, che, come fece osservare Martini, nell'arco degli anni 1954-1965 venne ad assumere, a seconda del punto di vista degli autori che l'hanno studiata e delle loro affiliazioni scientifiche e politiche, altre 9 denominazioni diverse, come si può vedere alla tabella 3, luminoso esempio di disaccordo a livello sopranazionale. Tabella. autore, anno, numero dei soggetti, sindrome. Hermann E. Tichesen, 1954, 120, sindrome da KZ. Segel E. Ellenbogen, 1954, 2300, astenia post-concentrazionaria e disordini psichici. Targovla, 1955, non indicato, sindrome da astenia dei deportati. Bastians, 1957, 300, stato di debolezza psicosomatico traumatico. Fickets, 1957, non indicato, astenia cronica progressiva. Wenzlaff, 1958, non indicato, mutamento di personalità. Benshine, 1960, non indicato, nevrosi da KZ. Aitinger et al. 1961, 100, sindrome da KZ. Trautmann, 1961, non indicato, sindrome da campo di sterminio. Klinkova Doishova, 1961, 200, sindrome da KZ. Chodov, 1963, 23, conseguenze della sindrome da KZ. Crystal in Netherland, 1965, 2000, sindrome del sopravvissuto. Fine della tabella. Un settore che è stato affrontato in maniera piuttosto organica e sistematica è quello del genocidio degli ebrei, noto anche col nome abbastanza inappropriato, come fa osservare Bethlehem, di Olocausto. Nella trattazione di tale tema non si sono avuti i personalismi, i nazionalismi e le confusioni che si sono verificate a proposito dell'apparato concentrazionario. Oggi, a 40 anni di distanza, continuano ad apparire libri e studi di prim'ordine, magari tradotti, come quello di Cogon, Langbein e Riechel sull'impiego del gas nell'assassinio di Massa, 1984, che si collocano su un continuo di ricerche settoriali e generali, limitate ed estese, approfondite o allargate, che non ha mai avuto pericolose soluzioni di continuità. Lo stesso dicasi per i settori limitrofi allo sterminio. Il programma di eutanasia, la vita e la resistenza nei ghetti dell'Europa orientale, gli Einsatzgruppen, gli stessi campi di sterminio immediato situati in Polonia. Fra le tante categorie sistematicamente perseguitate dal nazismo, sono forse solo gli zingari a non aver goduto di molte attenzioni, anche perché certi loro stereotipi comportamentali li hanno condannati ad essere in qualche modo emarginati anche dopo la guerra. 4. Giunto a questo punto e prima di trarre qualche conclusione, vorrei fare la seguente precisazione. Come psichiatra e psicologo sociale, mi sono sempre interessato al comportamento individuale e di gruppo, sia normale che patologico, e a ciò che può indurre o provocare delle modificazioni, sia momentanee che durature, di tali comportamenti. L'opposizione nazista, nelle sue varie forme, permette di approfondire una simile tematica. Forse è per questa ragione che, quando ho deciso di compilare una bibliografia della deportazione, ho cercato di mettere a fuoco, oltre all'universo concentrazionario, anche il resto dello scenario, sia a monte che a valle. In altri termini, come si era giunti al KZ, alla politica di sterminio, quali erano state le risposte dei perseguitati e dei deportati, che cosa era accaduto dopo la liberazione dei campi. Un contributo come questo ha un senso se, oltre a indicare ciò che è stato fatto, mostra quali ulteriori obiettivi attendono i ricercatori. Il fatto che siano trascorsi 40 anni dalla liberazione dei campi non significa che si debba interrompere la ricerca o ritenere che sia stato detto già tutto, o che il mercato sia saturo e non più ricettivo. Si è visto semmai che i campi di concentramento si sono diffusi per ogni dove, e così gli eccidi, le torture, le crudeltà, il disprezzo per la vita umana, l'intolleranza, l'emarginazione, la costante ricerca di capri espiatori, in nessuna parte del mondo si è giunti a livelli dei nazisti in fatto di eccidi programmati e attuati, ma quello che poteva essere imitato in forma artigianale è stato ripetuto a iosa. Quali dunque i settori da approfondire, da mettere a fuoco, da studiare meglio di quello che non si sia fatto finora? Sono tanti e pochi al tempo stesso. In primo luogo manca una serie di studi sull'organizzazione e la struttura dei campi, non dico in Italia, ma all'estero. Si sa tutto su come è fatto un penitenziario, un manicomio, una struttura per handicappati gravi, ricorrendo magari all'apporto delle diverse scienze umane, dello studio sulle organizzazioni complesse e delle istituzioni totali, di ciò che avviene in condizioni di grave stress, di isolamento, di solitudine protratta. Perché non fare lo stesso col KZ? In secondo luogo, si sa ancora troppo poco sulle SS e sulle milizie ucraine, lettoni e simili, non tanto sul piano organizzativo, ma su quello comportamentale e psicologico. Come hanno potuto accettare di buon grado un totale sovvertimento di valori e continuare a funzionare come se nulla di particolare fosse accaduto? Cohen, nel suo libro, ne dà una spiegazione dal punto di vista psicoanalitico, indubbiamente suggestiva ma sempre macchinosa. Ci vorrebbe qualcosa di più semplice, alla portata anche di chi non è addentro alle teorie psicodinamiche. In terzo luogo, il meccanismo dei trasporti non è stato esaminato adeguatamente, soprattutto quelli iniziali, dal paese di origine ai campi, non a livello statistico-logistico, quanto come iniziazione alla vita concentrazionaria e al tempo stesso selezione preliminare. Vi sono nei trasporti, come in tanti altri aspetti della vita in KZ, delle caratteristiche perverse che non sono mai state spiegate in maniera soddisfacente. In quarto luogo, non sembra che si sia provveduto a registrare in maniera sistematica le testimonianze dei superstiti, per cui quando ciò è avvenuto è sembrata una iniziativa lodevole e meritoria, ma quasi inutile, come se i sopravvissuti fossero immortali. Molti studiosi considerano la produzione di stampo memorialistico come di serie B, ma se non ci fossero questi contributi, quali dati a dimensione umana avremmo sotto mano? Forse sarebbe bene pensare a raccogliere queste testimonianze non più a livello regionale, ma sul piano nazionale e sopranazionale. In quinto e ultimo luogo, manca quella che potremmo chiamare una storia generale del KZ. Quando si arriva a certe situazioni di stallo, come attualmente, bisogna sforzarsi di pensare in grande, ai traguardi importanti, non più a quelli piccoli e modesti. Mi sembra importante ipotizzare per il, diciamo, 50° anniversario una prima edizione di una storia generale, e ciò anche per una ragione contingente. Sappiamo tutti qual era l'obiettivo dei nazisti: dimostrare alle vittime che nessuna forza al mondo le poteva salvare, e una volta terminato il programma di annichilimento, dimostrare agli altri popoli che in fondo nulla era successo, né i KZ, né i campi di sterminio immediato, né la persecuzione, dal momento che nessuno avrebbe creduto verosimile una simile impresa. Se oggi ci arrestassimo nell'opera di costante, paziente, continua documentazione di quanto è accaduto quasi un cinquantennio fa, faremmo il gioco dei nazisti, sia di quelli vecchi che di quelli nuovi. È veramente questo che vogliamo? Pagina 53.